Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Come sapete, la vita cristiana è una vita di fede. Fede in Dio. E per avere la profondità della fede dipende molto sulla profondità della conoscenza di Dio. Perciò bisogna aumentare la conoscenza di Dio e le sue verità. E quale mezzo abbiamo per conoscere Dio di più? Principalmente la sua parola. E quindi è estremamente importante capire correttamente la parola di Dio. La Bibbia non è un libro riservato a pochi, è per ogni credente. Allo stesso tempo, la Bibbia non viene compresa correttamente senza un vero impegno. Ci sono brani difficili da capire senza uno studio profondo. In secondo Pietro, capitolo 3, Pietro scrivendo dice: ricordate della pazienza, che la pazienza del Signore nostro è in funzione della salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data, e questo egli fa in tutte le sue epistole, in cui parla di queste cose. In esse, le sue epistole, vi sono alcune cose difficili da comprendere, che gli uomini ignoranti ed instabili torcono, che come fanno con le altre scritture, a loro proprio perdizione. Voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza, portati via dall'errore degli empi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, onore, ora e in eterno. Amen. Allora, non so se avete notato, ma prima di tutto Pietro afferma che le epistole di Pietro, di Paolo, sono scritture. Dice, questi uomini torcono le sue epistole come torcono le altre scritture. Quindi proprio grammaticalmente dichiara che le epistole di Paolo erano scritture. Era già riconosciuto di essere scrittura. Però ha detto, nelle sue epistole ci sono alcune cose difficili da comprendere. Non dice impossibile. Dice che coloro che capiscono male sono uomini ignoranti, che è una parola peccaminosa, e instabili, che fanno alla loro perdizione. Quindi non sono buoni credenti che stanno cercando di capire, sono uomini che si buttano a dire cose non vere. Difficile e impossibile sono due cose drasticamente diverse, però sono difficili, che vuol dire richiede un impegno molto serio, anche delle volte con sudore. A Timoteo Paolo scrive e dice: studiati di presentare te stesso approvato da Dio, a Dio, operaio che non ha da che vergognarsi, che esponga, divide rettamente la parola della verità. La parola studiati è una parola che vuol dire impegnati con grande diligenza, è proprio una parola che vuol dire con tanto impegno, con fatica, stare lì in studio, capendo cosa vuol dire questo, cosa vuol dire questo. C'è proprio una parola per poter esporre, insegnare, dividere rettamente la parola, richiede un grande impegno, direi al punto di mal di testa, di sudore, di stanchezza. Perciò, da una parte, non dobbiamo mai credere che comprendere correttamente la Bibbia sia riservato a pochi studiosi, ma dall'altra parte non dobbiamo mai pensare che basta fare una lettura e si capisce tutto correttamente. Entrambi sono posizioni pericolose. Perché se credo il primo dico, allora non conviene nemmeno leggere perché non capirò niente, che non è assolutamente da Dio. Se credo il secondo, faccio la mia lettura, quello che mi arriva in testa come probabile significato, dico è così, quando potrebbe essere tutto diverso. Quindi bisogna avere una posizione presa con cura in base a quello che dice Dio. Per capire la Bibbia correttamente, bisogna capire, distinguere le varie forme di letteraria in cui è stata scritta. Non sto qui a spiegare tutti oggi, sarebbe una cosa da fare, ma per esempio c'è narrativa, storia, c'è poesia, c'è profezia, ci sono epistole, ci sono parabole, similitudini, tutte queste forme, e ognuno ha le sue regole interpretative. Non si interpreta una poesia nello stesso modo che interpreti una narrativa. Cioè, le regole sono diverse, perché una poesia sta dicendo cose, analogie. Gesù è il leone di Giuda. Non deve aspettare di vedere un leone con quattro zampe. Cioè, sarebbe sbagliatissimo. Ci possono essere simboli in mezzo ai profeti, che sono simboli, non sono da prendere come cose reali. Ho visto certe cose, ma sono simboli che rappresentano altre cose. Quindi bisogna capire, ma che forma letteraria è questo? Allora, oggi vorrei parlare di un tipo di insegnamento che si trova molto spesso, nell'Antico Testamento si trova varie volte, ma si trova più che altro nella bocca di Gesù Cristo. Sarebbe la parabola. Allora, un'analogia è qualcosa che insegna una verità con una cosa che rappresenta la verità, ma spesso non è una cosa vera. Per esempio, ricordate la storia nei Giudici degli alberi della foresta che dovevano decidere quali di loro sarebbero re? E l'olivo diceva non posso perché il mio olio è troppo pregiato, e quell'altro, il cipresso, invece alla fine era quello con le spine. Allora, gli alberi parlavano, quella è un'analogia, non è una parabola quello. Invece una parabola è una storia che in sé è tutto dal realistico, una cosa normalissima che insegna una verità, e questa verità resta in mente più a causa della storia di quanto resterebbe solo dicendo la verità. Esempio, Dio trova gioia quando un peccatore si ravvede. Ok, devo ricordare quello. Oppure, la parabola del figlio prodigo, in cui si capisce che Dio trova gioia quando un peccatore si ravvede, tramite l'esempio del padre. Quale mezzo fa restare più in testa la verità che Dio trova gioia quando un peccatore si ravvede? Solo dirlo in modo fattuale o di raccontare il figlio prodigo? Quale comunica di più? Bisogna amare il tuo prossimo. Oppure la parabola del buon samaritano. Quale resta più in cuore? Ricordando quindi che una parabola è qualcosa che in sé è naturale, nulla di mistico, di esagerato, però lo scopo è di insegnare una verità. Allora, quando si capisce, si studia una parabola, bisogna capire che una parabola ha una verità principale. I dettagli della parabola non sempre hanno un significato. Possono, ma non è che per forza hanno. Allora, è pericoloso cercare in ogni dettaglio qualche significato, qualche cosa misterioso nascosto. La parabola non serve a quello. La parabola è una storia per trasmettere una verità. Certi dettagli possono avere qualche significato, altri possono servire solo per rendere la storia più ragionevole. E questo è importante per non cercare dentro la parabola cose nascoste. Dall'altra parte, non è da negare o di mancare di vedere dettagli che affermano la verità principale. Allora, consideriamo una parabola stamattina. Una parabola conosciuta, una parabola che spesso è stato compreso male, che sarebbe la parabola in Luca 16, i primi 13 versetti. La parabola del fattore infedele. Luca 16. Per primo leggiamo la parabola e poi consideriamo il suo significato. Luca 16. Ora egli disse ancora ai suoi discepoli, vi era un uomo ricco che aveva un fattore, e questi fu accusato davanti a lui di dissipare i suoi beni. Allora egli lo chiamò e gli disse: che cosa è questo che sento dire di te? Rendi ragione della tua amministrazione, perché tu non puoi essere più mio fattore. E il fattore disse fra se stesso: che farò ora, dato che mio padrone mi toglie l'amministrazione? A zappare non sono capace, e a mendicare mi vergogno. Io so cosa farò affinché quando io sarò rimosso dall'amministrazione mi accolgono nelle loro case. Chiamati dunque ad uno i debitori del suo padrone, disse al primo: quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 batti di olio. Allora egli disse: prendi la tua ricevuta, siedi e scrivi subito 50. Poi disse ad un altro: e tu, quanto devi? Ed egli disse: 100 cuori di grano. Allora egli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò il fattore disonesto perché aveva agito con avvedutezza. Poiché i figli di questo mondo, nella loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. Ora io vi dico, fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno mancare, vi ricevano nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è ingiusto nel poco è ingiusto anche nel molto. Se dunque voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? E se non siate stati fedeli nelle ricchezze altrui, chi vi darà le vostre? Nessun servo può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Tante persone, non usando un'interpretazione corretta, hanno avuto confusione e hanno capito molto male questa parabola. Quindi, stando attenti ai principi di interpretazione, consideriamo le verità preziose che Gesù Cristo ha per noi in questa parabola. Questa parabola, in linea grande, rappresenta il rapporto fra Dio e gli uomini. Dio è il padrone, noi siamo i fattori. Come nella parabola, il fattore è responsabile di come usa quello che gli è stato affidato, così anche noi siamo responsabili di come usiamo tutto quello che Dio ci ha affidato a noi. Allora, iniziamo dall'inizio, vediamo questa parabola. Dal versetto 1 di nuovo. Ora, egli disse ancora ai suoi discepoli: vi era un uomo ricco che aveva un fattore, e questo fu accusato davanti a lui di dissipare i suoi beni. Allora egli lo chiamò e gli disse: che cosa è questo che sento dire di te? Rendi ragione della tua amministrazione, perché tu non puoi più essere il mio fattore. Allora, prima di tutto, che cosa è un fattore? Un fattore è uno che lavora per un uomo ricco, che ha l'incarico di gestire i beni di quel ricco. Noi tutti, credo, abbiamo un fattore, giusto? Tenete tutti quanti i vostri soldi in casa o avete un conto in banca o in posta? Perché se voi avete un conto in banca, la banca è il vostro fattore. I soldi che avete in quel conto appartengono a chi? A voi. Avete incaricato la banca di gestire quei soldi. E se loro dovessero sperperare quei soldi, e voi avete messo dentro 1000 e andate a vedere e ci sono solo 400 rimasti, senza aver fatto nessun prelievo voi, direte: ma cosa avete fatto? Non potete più essere il mio fattore. Voglio prendere quei soldi che rimangono e metterli in un'altra banca, trovo un altro fattore. Allora, un fattore è uno che ha l'incarico di gestire i beni di un altro. In questo caso era un lavoro a tempo pieno, perché questo uomo ricchissimo aveva tantissimi beni e questo era il lavoro di questo fattore. Allora, perciò doveva rendere conto di come gestiva, perché quello che lui gestiva non era suo. La verità principale, centrale di questa parabola riguarda la reazione del fattore alla notizia che la sua vita di fattori sta per finire. La verità centrale di questa parabola è la reazione del fattore alla notizia che la sua vita di fattore sta per finire. Perché visto che è stato scoperto che non aveva agito bene, che poi non è un dettaglio da interpretare, quanti esseri umani finiranno la vita? Che vivono bene, che vivono male, quanti finiranno la vita? Tutti. Allora, questo sarebbe un esempio di un dettaglio da non interpretare. Ah, allora quelli che investono male perderanno la vita? No. Tutti perderanno la vita. Quello fa parte solo della storia, per rendere la storia ragionevole. Però il fatto è che questo fattore impara che cosa? Che sta per perdere la sua vita. La vita di fattore, che era il suo mondo. E avrà un al di là. Avrà una vita dopo la sua vita da fattore. E l'insegnamento è come vive ora che sa che la sua vita finirà e avrà un al di là, un avvenire. Cosa fa quando scopre che questa vita non andrà avanti per sempre? Che ci sarà quel giorno, lui non sa magari quando, ma sarà, potrebbe essere in qualunque momento. Cosa fa quando scopre che la vita non è tutto qua, ma finirà e ci sarà un avvenire? Questa è la verità che Gesù sta trasmettendo qui. Subito si mette a pensare al suo avvenire. Versetto 3. E il fattore disse fra se stesso, avendo scoperto che finirà la sua vita, che farà ora? Ora, che farò ora, dato che mio padrone mi toglie l'amministrazione? A zappare non sono capace, a mendicare mi vergogno. Lui si rende conto, io non sono preparato per il mio avvenire. Perciò egli si mette da fare a cambiare la sua situazione, inizia ad impegnarsi per il suo avvenire. Non vive più per il suo oggi, vive in vista del suo avvenire. Chiaramente bisogna capire che essendo una parabola, il suo avvenire è sempre sulla terra, perché è una storia. Il nostro avvenire è dopo la vita sulla terra. Quindi, però il principio è sempre uguale. Vediamo che lui dice, allora io devo pensare al mio avvenire, il mio avvenire sta per arrivare, devo essere pronto. E così lui, versetto 4, io so cosa fare affinché quando io sarò rimosso dall'amministrazione mi accolgono nelle loro case. Ah, ecco, un modo, l'unico modo per avere la salvezza nell'avvenire. Egli capisce l'estrema importanza di prepararsi per il suo avvenire. Sa che è importante essere sicuro di essere accolto dopo. Usa i mezzi che ha per prepararsi. Allora, versetto 5 a 7, spiega come lui si prepara nella parabola. Chiamati dunque ad uno i debitori del suo padrone, disse al primo, quanto deve il mio padrone? Quello rispose, 100 batti di olio. Allora egli gli disse, prendi la tua ricevuta, siedi e scrivi subito 50. Poi disse a un altro, e tu quanto devi? E egli disse, 100 cori di grano. Allora egli gli disse, prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Allora, per capire la parabola, il padrone, a quell'epoca i uomini ricchi, affittavano terra ai poveri e i poveri facevano i contadini e dovevano portare una percentuale discreta, 20, 30, 40% della raccolta al padrone come pagamento. Allora chi faceva, per esempio, cos'era il primo, olio, doveva portare i batti di olio. Chi faceva grano doveva portare cori di grano, una percentuale. Allora il fattore andava a controllare quanto olio prendevano e poi lui diceva, allora tu hai preso 600, devi dare al mio padrone 100, e lui firmava un documento scrivendo, io dichiaro, diceva il contadino, dichiaro di pagare 100 batti di olio e il fattore, rappresentante legale del padrone, firmava. Quindi adesso diceva, portami la ricevuta, dammilo subito, mettiamo, anziché 100, mettiamo 50. E lui firmava con la data vecchia, e così questo tizio aveva una ricevuta tutta diversa. Allora, facendo così, queste persone si sentivano in debito con lui, ed erano ben disposti a raccoglierlo in casa, quando sarebbe licenziato. In questo modo, il fattore stava preparandosi per il suo avvenire. A questo punto arriviamo ad un versetto che ha creato molta confusione per tante persone, perché non stanno leggendo con cura. Leggiamo versetto 8 e poi consideriamo attentamente il suo significato. Il padrone lodò il fattore disonesto perché aveva agito con avvedutezza, poiché i figli di questo mondo nella loro generazione sono più avveduti dei figli della luce. Il padrone lode il fattore disonesto. Tante persone, non leggendo attentamente il testo, pensano che il padrone lodi il fattore perché è stato disonesto. Il brano dice lo lode perché aveva agito con disonestà. Non dice niente del genere. Dice solamente che il motivo per cui viene lodato è perché aveva agito con avvedutezza, pensando al suo futuro. Non il modo che aveva pensato, ma il fatto di pensare al suo futuro. Infatti, questa è la verità che Gesù sta comunicando con questa parabola. La saggezza di vivere pensando costantemente al futuro. Cosa vuol dire avvedutezza? Quanti di voi avete usato questa parola questa settimana nella conversazione quotidiana? Nessuno. Allora, quando troviamo una parola che non usiamo, se non abbiamo già fatto nel passato, cosa dovremmo fare? Tirare giù il vocabolario per vedere cosa vuol dire. Sì, più o meno potrei indovinare, più o meno. Ma se capita meno che più, come c'entra quello con studiati? Adesso un uomo che non si vergogna davanti a Dio, che divide direttamente la parola di Dio. Sei accetto il meno della definizione. Giusto? Allora, trovo avvedutezza. Trovo che qui è un avverbio in greco. C'è anche l'aggettivo avveduto. E vuol dire comportarsi con saggezza. Comportarsi con prudenza. In modo saggio. Quindi, preparare per un avvenire estremamente importante è saggio. Non prepararsi per un avvenire sarebbe stolto, giusto? La parabola descrive una situazione terrena per mettere in evidenza una verità eterna. Il punto del padrone è semplice. Questo fattore si stava preparando per l'unico avvenire che esisteva nella storia, perché è una storia. Egli era avveduto perché pensava e si impegnava per il suo futuro. Gesù dichiara in questa parabola che i figli del mondo sono più avveduti nella loro generazione di quanti sono i figli della luce. Allora, i figli del mondo, questa parola non è cosmos, non è mondo nel senso malvagio, è la parola che vuol dire epoca. I figli di questa epoca, cioè i non credenti, ma non in senso malvagio, ma per loro non capiscono l'eternità, per loro è tutto qua, e dice, loro sono più avveduti nella loro generazione, perché almeno pensano al loro avvenire, quel po' di avvenire che capiscono, e si mettono da fare, ad organizzare, a stare bene nel loro avvenire. Oggi esistono pubblicità per programmi di investimento, magari dalle banche, che parlano di pensare al tuo avvenire, cerca di garantire il tuo avvenire. Ci sono questi tipi di pubblicità. La gente investire per stare bene nel tuo avvenire, ci sono tante pubblicità che usano perfino la parola avvenire, il tuo domani, ci sono tante pubblicità. E Gesù sta dicendo, i figli di questa generazione, di questo mondo, sono più avvedute, non capiscono l'eternità, ma capiscono che non c'è tutto oggi, ci sarà domani, e loro si impegnano bene per il loro domani. Ma i figli della luce, spesso che capiscono che c'è un vero domani, spesso non stanno lì pensando, investendo per quel domani. E quindi sono meno avveduti, meno saggi, proporzionalmente. Quindi, capendo correttamente la parabola, il padrone lode il fattore per la sua avvedutezza, non per il modo che ha adoperato, che capiti di essere parte della storia, ma è l'avvedutezza che è importante. Capire questa importante distinzione ci permette di trarre grandi benefici da questa parabola, anziché grandi confusioni. Capire questo ci permette di capire l'importanza di impegnarci di tutto cuore per il nostro avvenire. Come sarebbe se come Chiesa tutti i credenti fossero così impegnati nelle cose, nel vero avvenire, come le persone avvedute al mondo sono impegnati per l'avvenire terreno? Andiamo avanti con la parabola. Gesù conclude la parabola e poi, come fa spesso, non sempre ma spesso, Gesù stesso parla delle applicazioni. Gesù stesso spiega la cosa importante dalla sua parabola. Versetto 9 e 10. Ora io vi dico, ha già finito la parabola, io vi dico, fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, vi ricevono nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è ingiusto nel poco è ingiusto anche nel molto. Se dunque voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? Applicando questa parabola, Gesù dichiara che dovremo usare quello che Dio ci ha dato di benedizioni terrene per investire nell'eternità. Per essere avveduti, anziché stolti, dovremo utilizzare quello che Dio ci ha dato in questa vita per preparare il nostro avvenire, la vita eterna. Andiamo più a fondo a capire questo. Prima di tutto dobbiamo capire, noi siamo tutti fattori. Noi siamo tutti fattori. Tutto quello che abbiamo, e non solo beni materiali, tempo, soldi, intelligenza, forza, tutto appartiene a Dio. Quanto spesso crediamo che quello che abbiamo sia nostro? È mio questo, posso io decidere. Quanto è sbagliato questo pensiero. In realtà nulla di quello che possediamo è veramente nostra. Piuttosto tutto quello che abbiamo ci è stato solo affidato da Dio. E dovremo, renderemo conto di tutto a Dio. Il nostro tempo è un dono di Dio. Quanti giorni ci dà? È tutto un dono da Dio da usare. La forza che abbiamo, le nostre capacità intellettuali, le nostre capacità naturali, i nostri mezzi economici, tutto il resto, le opportunità che abbiamo, tutto viene da Dio, tutto appartiene a Dio e perciò ognuno di noi sarà giudicato in base a come ha usato quello che Dio ci ha affidato. In Primo Cronache, appena prima della sua morte, Davide ha chiesto al popolo di Israele di dare offerte per poter edificare il tempio che sarebbe stato fatto da Salomone. Dopo aver raccolto tutto, Davide fece una preghiera. Vi leggo una parte di quella preghiera che ci ricorda che tutto quello che abbiamo viene da Dio. E quando noi diamo a Dio, diamo soldi, diamo tempo, diamo impegno, in fin dei conti stiamo solo dando a Dio quello che già è da Lui. Vi leggo, Primo Cronache 29, 10 a 16. Così Davide benedisse l'Eterno davanti a tutta l'assemblea e disse, ecco la preghiera, benedetto sei tu, o Eterno, Dio di Israele, nostro Padre, per tutta l'eternità. Tua, o Eterno, è la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, perché tutto ciò che è in cielo e sulla terra è tuo. Tuo, o Eterno, è il regno. E tu ti innalzi sovrano sopra ogni cosa. Da te vengono la ricchezza e la gloria. Tu domini su tutto. Nella tua mano sono la forza e la potenza. e tu hai il potere di rendere grandi e di fare forza a tutti. Ora dunque, o Dio nostro, noi ti ringraziamo e celebriamo il tuo nome glorioso. Ma chi sono io e chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti tutto questo spontaneamente? Tutte le cose infatti vengono da te e noi ti abbiamo semplicemente dato ciò che abbiamo ricevuto dalla tua mano. Poiché noi siamo stranieri e pellegrini davanti a te, come furono i nostri padri. I nostri giorni sulla terra sono come un'ombra e non c'è speranza. O eterno Dio nostro, tutta questa abbondanza di cose che abbiamo preparato per costruire un tempio a te e al tuo santo nome, viene dalla tua mano. È tutto tuo. Tutto quello che noi abbiamo appartiene a Dio. Guai a noi di innalzarci dicendo io ho dato dal mio a Dio. Come se io avessi fatto un favore a Dio dandogli qualcosa. Piuttosto tutto quello che ho, la parte che Dio mi permette di usare per mantenermi e la parte che ho il privilegio di usare direttamente per la sua gloria, tutto appartiene a Dio, non a me. E dobbiamo renderci conto, dobbiamo rendere conto a Dio per come abbiamo investito tutto. Secondo Corinzi 5, Paolo, versetto 10, dichiara, noi tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. In Apocalisse leggiamo del giudizio finale in cui tutti saranno giudicati in base a come avranno vissuto le opere loro. Come hanno investito giorni, anni, forza, soldi che il tempo ha dato? E vidi, questo in capitolo 20, i morti, grandi e piccoli, che stavano riti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Ecclesiasti 12:14 dice, poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera, anche tutto ciò che è nascosto, sia bene o male. Quindi siamo tutti fattori, questa è la cosa da ricordare, e dovremo tutti rispondere a Dio per come abbiamo usato quello che ha affidato a noi. Allora, nella applicazione che Gesù dà a questa parabola, versetto 9, ora io vi dico, fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, voi vi ricevono nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, chi è ingiusto nel poco è ingiusto anche nel molto. Se dunque voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? Cos'è il senso qui? Gesù insegna di fare amicizia con le ricchezze ingiuste. Cosa vuol dire? Spiega lui, affinché quando esse, le ricchezze ingiuste, le cose terrene, verranno a mancare quando moriamo, questi amici vi ricevono nelle dimore eterne. Allora, lui dice, fate amici. L'amicizia qui non è un'amicizia terrena, perché quelle lì non vi ricevono nelle dimore eterne. Questo parla di usare le cose che abbiamo della terra. Soldi, tempo, capacità naturale, quello che hanno anche i non credenti. Quando Dio salva una persona, la persona il giorno della salvezza ha già una certa quantità di intelligenza? Ha già certe capacità naturali? Ha già una certa quantità di soldi? Ha già certi sistemi, certe situazioni che permette a lui certe opportunità? Certo, perché Dio aveva dato quello prima della salvezza, come a tutti, anche i non credenti. Allora, queste ricchezze ingiuste che non dipendono dalla giustizia di Cristo sono stati dati a tutti gli uomini, e da usare questi, che sono il poco, per fare amicizia spirituale. Fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare vi ricevono nelle dimore eterne. L'amicizia di cui parla Gesù non è una amicizia terrena, non è allora invito tutti gli amici a venire a mangiare, a bere, a festeggiare con me, non vuol dire piuttosto usare i mezzi che Dio ci ha affidato per portare altre persone nel regno di Dio. Questo è chiaro quando dice affinché vi ricevano nelle dimore eterne. Quando le ricchezze verranno a mancare, quando muoio e non ho più nulla di quelle cose che Dio mi aveva dato sulla terra, sarò accolto in cielo dalle persone che sono stati salvati e edificati tramite il mio impegno con le cose eterne. Dobbiamo usare i mezzi che abbiamo per portare il più grande numero di persone possibile alla salvezza e alla crescita. Questa è una verità incredibile, perché noi possiamo investire beni, forze, tempo, terreno per un guadagno eterno. Io posso usare soldi, io posso usare tempo, posso usare forza, poco o tanto che ho, terrena, che perderò, ma posso investire in modo di guadagnare qualcosa che non perderò. Si può convertire le ricchezze terrene in ricchezze celesti. Questa è una cosa incredibile. Questo sarebbe il principio che Paolo dice a Timoteo di insegnare ai ricchi di questo mondo. In 1 Timoteo 6, 17 e 19, vi leggo. Ordina ai ricchi di questo mondo, mi fermo lì, chi sono i ricchi di questo mondo? Noi penseremo a Berlusconi, a Bill Gates, ma attenzione, ricordatevi che al tempo della Bibbia, come nel mondo oggi in tanti posti, se tu avevi più del minimo per mangiare e coprirti, tu eri un ricco. Se avevi una casa, ma lasciamo stare acqua corrente in casa, neanche parleremo di acqua corrente calda in casa, ma non macchine, neanche parliamo. Telefonino, ma stai scherzando, elettricità, riscaldamento, forno, frigorifero, più di un capo di vestiti che ti serve perfino un armadio. Ma tu hai tutto quello, allora tu sei un ricco. Occhiali, che se non vedi bene tu puoi andare a comprare occhiali per vedere bene, allora tu sei un ricco. Ricordando che un povero non ha da mangiare. Un povero non ha da coprirsi dal freddo. Allora, usando un metro corretto, ci fa capire meglio questo brano. Ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nelle incertezze delle ricchezze, ma nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne, di fare del bene, di essere ricchi in buone opere, di essere generosi e di essere pronti a dare, mettendo in serbo per se stessi un buon fondamento per l'avvenire, per afferrare la vita eterna. Lo stesso principio che Gesù insegna nella parabola di oggi. Investire le cose terrene che abbiamo per l'avvenire. Non vivere come se fosse tutto qua, vivere sapendo che qua sta per finire ben presto, ma abbiamo davanti tutta la vita, quella eterna, e allora di vivere per quello. Come il fattore usava i mezzi che aveva per preparare per il suo avvenire, così anche noi dobbiamo usare i mezzi che noi abbiamo per preparare per il nostro avvenire. Non usando il suo metodo, ma avendo la sua avvedutezza. Gesù dice la stessa cosa in Matteo 6, 19, 21. Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano, anzi, fatevi tesori dove? In cielo, dove né tignole né ruggine consumano, dove i ladri non sfondano e non rubano, perché dove è il vostro tesoro? Là sarà anche il vostro cuore. Fate tesori dove? In cielo. Ma come posso io, che vivo sulla terra, fare un tesoro in cielo? Che stupendo! Che stupendo! Allora, quando una persona fa un tesoro sulla terra, che sia un grande conto in banca, che siano tanti viaggi, che sia una casa molto grande, che sia una macchinone, quando fa un tesoro in te, quando fa una vita tranquilla, perché il tuo tesoro potrebbe essere una vita semplice e tranquilla con pochi problemi, allora tu usi i mezzi che hai, la forza, la capacità, soldi, cercando di farti un piccolo isola di tranquillità. quello sarebbe un tesoro sulla terra. Tante persone investono non in beni materiali, investono in una vita tranquilla. Perché, scusate, avere una vita tranquilla richiede impegno. E tante persone sono ben disposte a spendere delle loro forze, del loro tempo, dei loro soldi per avere una vita tranquilla. Non vogliono una casa grande, non vogliono una grande macchina. Si vantano, ma guarda quella gente che corre dietro le ricchezze. E questo sarebbe ipocrisia. Perché se io non corro dietro ricchezze materiali, ma se corro dietro comunque un tesoro terreno, una vita tranquilla, io non sono diverso di loro. Sto cercando il mio tesoro sulla terra, un tesoro diverso di loro, ma comunque un tesoro sulla terra. Allora, è saggio o è ipocrisia stolta per me di, ma vedi quella gente che corre dietro cose che perderanno alla morte, quando io sto cercando un tesoro che perderò alla morte? Invece Gesù dice, fate il vostro tesoro non sulla terra ma in cielo. Allora, di usare tempo, soldi, forza per non avere una vita tranquilla, non avere più belle cose della terra, ma avere un tesoro in cielo. Gesù dice, chi è fedele nel poco, tornando al nostro brano, è fedele anche nel molto. Chi è ingiusto nel poco è ingiusto anche nel molto. Se dunque voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? E se non siete stati fedeli nelle ricchezze altrui, chi vi darà le vostre? Se siamo fedeli con poco, Dio ci affiderà molto. Per essere fedeli, prima di tutto dobbiamo ricordare sempre che quello che abbiamo appartiene a Dio. Non c'è modo di essere fedeli senza tenere quello ben presente. E poi che saremo giudicati, quindi dobbiamo stare attenti a come usiamo tutto quello che abbiamo, tempo, capacità, intelligenza, soldi, le opportunità che Dio ci dà. Questo è il poco, perché anche i non credenti hanno questo. Tu hai colleghi, compagni, vicini, parenti? Certo. Allora, Dio ti ha affidato contatto con persone. Stai usando questo contatto per l'eternità? Cioè, se io ho compagni, colleghi, vicini, parenti, quello che sono, e se io cerco di usare questo contatto che ho per stare bene in compagnia, per essere visto bene da loro, sto usando questo poco che hanno tutti nel mondo, qualche contatto umano, lo sto usando per l'eternità o per comodità di questa vita. Lo sto investendo? O sto cercando di sfruttare tutto per me qui? Se invece dico, non mi importa quello che pensano di me, io voglio parlare con loro di Cristo, allora sto usando questi contatti naturali che ho per l'eternità, giusto? Cioè, molto semplice. Non è soldi, sì, anche soldi, ma soldi è la minima cosa. Parliamo di tempo, parliamo di opportunità, parliamo di rapporti. Questi sono il poco che hanno tutti nel mondo. Se siamo fedeli nel poco, cosa succede? Allora Dio ci affiderà di più, ci darà più porte aperte, ci darà più doni spirituali, ci darà più situazioni in cui opererà grandemente, se siamo fedeli nel poco. Se quel poco che abbiamo usiamo per l'eternità, per la gloria di Dio, allora troveremo che Dio ci darà sempre di più. Ci porterà, aprirà porta dopo porta, cose che non avremmo mai potuto avere, porte che normalmente non arrivano, perché Dio trova chi è fedele nel poco. Più viviamo per la gloria di Dio, più Dio ci darà per utilizzare per la sua gloria. Incredibile. Più viviamo la gloria di Dio, più possibilità ci darà di fare ancora cose più grandi per la sua gloria, perché stiamo facendo per la sua gloria, non per ingrandirci. Per concludere, Gesù ci ricorda una verità molto importante. Siamo tutti servi. La domanda sta, serve di chi? Leggiamo le parole profonde di Gesù nel versetto 13 della parabola, ma siamo oltre la parabola, nel brano. Nessun servo può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Allora, la parola servo qui non è la parola schiavo. Questa è quella parola che si usa per un servo di casa, servo di famiglia, uno a cui è stato affidato molto, di cui si ha molto fiducia. Quindi non è schiavo. Questo è uno che è stato affidato. Allora, siamo tutti servi. O siamo servi delle ricchezze del mondo, che non vuol dire solo materiale, anche altre cose, oppure siamo servi di Dio. È impossibile servire i due padroni, perché ci portano in due direzioni opposte. Dio dice andate di là. Il padrone del mondo dice no, andate piuttosto di là. Allora, o seguiamo Dio o seguiamo il padrone del mondo, siamo servi l'uno o l'altro. O investiamo per l'eternità, o investiamo per questa terra. Tutto lì. Non si può fare un via di mezzo, perché via di mezzo non è né per l'eternità né per questo mondo. Non esiste via di mezzo. È impossibile servire due padroni. Dio dice tramite Paolo, Colossesi 3:1, cercate le cose lassù, aspirate, desiderate le cose lassù, non le cose sulla terra. Abbiamo già letto Matteo 6, non fate i vostri tesori su questa terra, ma fate i vostri tesori in cielo. Allora ricordiamo che tesoro non deve essere un conto in banca, può essere un conto in banca, può essere una casa, può essere una vita tranquilla. Ma è qualcosa legata a questo mondo. Allora vi chiedo, in che cosa state investendo? Siete avveduti? Capendo che perderemo tutto qui. Se io riesco a costruirmi una vita tranquilla qua, avrò quella vita per sempre? Ma neanche detto che avrò sempre su questa terra, ma sicuramente mi lascerà alla morte. In che cosa stiamo investendo? Dov'è il nostro tesoro? Siamo avveduti? Allora, un non credente, che per lui, che ha 40 anni e pensa al suo avvenire dopo lavoro, dopo la pensione, e si mette da fare per avere la casa a posto, per avere abbastanza conto in banca, va in palestra così sarà forte per poter girare con buona salute, lui ha avvedutezza. Noi sappiamo di un avvenire molto più grande che dura per l'eternità. Stiamo vivendo con la vedutezza di veramente vivere alla luce del vero avvenire. Siamo fattori, renderemo conto. E quale sarà l'esito? Impariamo dal fattore nella parabola di vivere con la vedutezza. Chiaramente, per vivere così, devo ricordare tutti i giorni. E ho bisogno di voi, e voi avete bisogno l'uno dell'altro. Abbiamo bisogno di ricordare che quello che abbiamo non è nostro. Né tempo, né forze, né capacità, né intelligenza, né soldi, né opportunità. È tutto stato affidato a noi da Dio. E così possiamo ringraziare Dio per il privilegio di utilizzare queste cose per un investimento che ci porterà beneficio per tutta l'eternità e porterà gloria a Dio. Utilizziamo tutto quello che Dio ci ha dato per portare gloria a Lui. Dedichiamoci a investire tutto affinché possiamo sentire Dio dire ben fatto, servo fedele, entra nella gioia per tutta l'eternità del tuo Signore. Preghiamo che possiamo vivere così. Preghiamo. O Padre nostro, perché non ci hai lasciato nel nostro peccato ciechi, ignoranti, vivendo per quello che avremo perso nell'eternità? Perché hai mandato Gesù Cristo? E Gesù era disposto a lasciare la gloria e il rapporto perfetto con te, Padre e Figlio, la gloria, l'adorazione da tutti gli angeli? Perché eri disposto a lasciare tutto quello per venire e salvare malvagi peccatori come noi? Perché tu affidi a noi tanto e ci permetti di adoperare quello che abbiamo ricevuto tutto da te, e con la forza che riceviamo da te adoperiamo quelle cose per la tua gloria e tu ci dai una ricompensa. Padre, non ha senso. Non abbiamo nulla che è nostra, eppure ci offri una ricompensa eterna nella tua presenza per tutta l'eternità. Oh Padre, che grazia, che bontà, che misericordia. Grazie per questa parabola, grazie per questo ricordo di non vivere per oggi, di non cercare un tesoro sulla terra, ma vivere per il nostro avvenire. Questa vita sta per passare, noi adulti non pensiamo più agli anni di scuola. Quelli che ancora fanno la scuola e la vita di adesso sembra delle volte molto pesante, ma passerà ben presto, come è già passato per noi più grandi. E anche per noi più grandi la vita terrena passerà molto presto e ci troveremo per sempre nella tua presenza. Allora, Padre, vogliamo essere avveduti, vogliamo essere saggi, vogliamo vivere per l'eternità. Abbiamo bisogno gli uni degli altri, abbiamo bisogno di tanti ricordi, ma grazie che questi sono disponibili nella tua parola, e prego anche gli uni dagli altri. Vogliamo essere avveduti, grazie per questo ricordo. Vogliamo vivere per la tua gloria. Vogliamo sentirti dire, ben fatto. Servo fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Sì, Signore, aiutaci a vivere così. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.